Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Come annunciato questa mattina, siamo in compagnia di due consiglieri comunali del Partito Democratico a cui do il buongiorno e il benvenuto a Giovanni Donati. Buongiorno Giovanni.
Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti.
E Alessandro Caneschi. Ciao,
buongiorno.
Buongiorno
Giuseppe.
Allora, ci si conosce bene, uno potrebbe anche dire un po' il gatto e la volpe del Partito Democratico, ovviamente in senso buono e metaforico. Allora, Consiglio Comunale c'è stato qualche giorno fa, che notizie ci portate insomma nel contesto aretino? Avremo tanti argomenti di cui parlare. Chi vuole iniziare?
Alessandro.
Allora sì, la prima cosa, Beppe, che purtroppo si ripete costantemente è quello che il Consiglio Comunale a una certa ora... qualche volta prima, qualche volta dopo, ma si interrompe prima della naturale scadenza, e questo perché la maggioranza non riesce mai ad avere, a garantire il numero legale. Il numero legale chiaramente è una prerogativa che deve mantenere la maggioranza.
Ma ci deve essere solamente all'inizio, quando viene
no, ci deve essere all'inizio e poi ogni volta che si fa una votazione di una pratica.
Ah, ecco.
E anche in questa occasione, dopo aver fatto due o tre pratiche, è mancato il numero legale, quindi è finito il consiglio, e questo chiaramente porta al fatto che le pratiche vengono portate in consiglio dalla giunta comunale e spesso non vengono affrontate, non vengono votate, quindi non si danno risposte ai cittadini.
Ecco, ma questo dipende perché i componenti della maggioranza non ci sono, escono, che succede, cioè, sostanzialmente?
Sì, di fatto, allora, considera che loro hanno, la maggioranza ha 20 consiglieri più il sindaco, va bene, e noi come minoranza ne abbiamo 10.
Ecco, quindi
10.
Maggioranza e minoranza però devono fare...
Sì, il numero legale, diciamo che lo deve garantire principalmente per abitudine, per consuetudine, lo deve garantire la maggioranza, visto che le pratiche che vengono portate in consiglio comunale sono comunque espressione della giunta comunale e quindi rappresenta la maggioranza. Però costantemente ci sono consiglieri che sono assenti, una volta quello, una volta l'altro, consiglieri che iniziano il consiglio e poi se ne vanno. Cioè, secondo me, ecco, secondo noi, questo denota un po' il fatto che chi si è assunto questa carica di consiglieri, che l'ha fatto in maniera libera, l'ha fatto in maniera democratica, senza nessuna costrizione, secondo noi non ha troppo questo senso di responsabilità che dovrebbe avere una persona che viene eletta dai cittadini. Vuol dire, noi siamo lì eletti dai cittadini, ci si ritrova tra l'altro solamente una volta al mese, quindi non è che c'è una frequenza assidua, quindi ci vorrebbe un senso di responsabilità maggiore.
Ecco, ma quello che chiedo è un dovere istituzionale, e ok, ma oltre che essere morale c'è anche un dovere legale, oppure un consigliere può abbandonare, può fare quello che vuole, insomma, a parte il dovere morale che, certo, ci siamo capiti, e ok, tu dici ti sei candidato, ti sei messo a disposizione dei cittadini, stacci, insomma, no,
di fatto non c'è nessuna costrizione nel fatto
per
del
capire
manier-
al
però,
popolino, sì,
chiaramente ci deve rimanere per poter svolgere il consiglio comunale, per poter partire, per poter andare alla votazione pratica, ci deve essere sempre almeno 16 consiglieri comunali.
Ecco. Quali erano le pratiche, così per sapere, quelle che andavano in votazione, che magari sono rimaste lì ora?
Allora, c'erano alcune pratiche che riguardavano alcuni impianti fotovoltaici che devono essere realizzati in città. Tra l'altro un tema che è molto importante, per esempio noi abbiamo preso anche delle posizioni da una parte anche un po' critiche, mi spiego meglio. Noi siamo assolutamente favorevoli al fatto che vengano individuate fonti energetiche alternative, chiaramente non inquinanti, come sono senz'altro gli impianti fotovoltaici, però la nostra preoccupazione è che la proliferazione di impianti fotovoltaici a terra,
sì,
possa andare alla lunga a modificare in maniera quasi permanente il nostro paesaggio. Mentre siamo favorevolissimi, per esempio, nel mettere i pannelli fotovoltaici nei tetti. Quindi noi abbiamo più volte sollecitato l'amministrazione comunale, anche se, a dire il vero, la normativa è di livello nazionale e di livello regionale, affinché ci fossero delle agevolazioni per chi va a mettere impianti nei tetti e cercare di scongiurare al massimo, o proprio in situazioni, diciamo, tipo le cave di Quarata, ecco, a noi, sì, se ci mettono impianti fotovoltaici lì siamo anche favorevoli, ma andare a deturpare o a fare interventi massicci nel territorio comunale, pensiamo che alla lunga possa creare dei problemi. E quindi questa era una delle pratiche. Poi c'erano altre pratiche urbanistiche, per esempio c'era il discorso dei campi prova della giostra del Saracino, quello di Porta Crucifera e quello di Porta Santo Spirito. E poi c'erano altre pratiche urbanistiche, tra cui anche un intervento proposto dal condominio della Carbonaia,
Maestà Giannino.
Che è rimasta, per esempio, in sospesa proprio per la mancanza di questo numero legale.
Ecco, una situazione abbastanza particolare, perché questo in qualche modo va a bloccare.
C'era anche un'altra pratica importante. C'era una pratica molto importante che la giunta comunale, attraverso l'assessore Lucherini, anche il vice sindaco Tanti, ma lo stesso Ghinelli, sbandierano ormai da mesi, che è la riqualificazione del Pionta. E per la seconda volta non siamo riusciti a discutere quelle che sono tutte le osservazioni fatte dai vari soggetti che hanno titolo all'interno del Pionta, quindi il Pionta, se va bene, andrà al Consiglio Comunale.
Ecco, ce la ricordi un po' questa cosa del Pionta? Lì è divisa in tre, mi pare.
Sì,
no?
In pratica è la riqualificazione generale di tutta l'area del Pionta, dove il Comune è proprietario in sostanza delle aree verdi, dove la USL è proprietaria parzialmente di tutte le strutture e poi alcune sono dell'università. Però chiaramente questo iter, queste osservazioni devono essere votate in Consiglio Comunale, quindi per poter procedere alla seconda fase. Questi ritardi non vanno bene, in sostanza, perché oltre a bloccare quelli che sono i progetti anche da parte della stessa USL o università, che magari possono avere dei contributi, possono avere necessità e urgenza di poter presentare dei progetti, questo va contro a quello che ci viene detto dall'amministrazione, ovvero voler riqualificare il Pionta, voler fare tutte queste cose. È veramente deprimente andare in Consiglio Comunale e vedere i banchi vuoti della maggioranza.
A livello di opposizione dimostra... però che potete fare? Voi una volta avete appoggiato, voi mi sembra avete mantenuto voi su qualche votazione il numero legale tempo fa, un atto di responsabilità, sì. Mi ricordo questo termine.
Sì, ora non ricordo con esattezza
la
pratica, però era certamente una pratica di utilità pubblica, che era necessario approvarla per poter procedere, perché probabilmente avrebbero perso dei contributi, avrebbero perso. Però questo ti dimostra che, come si dice adesso, quando il gatto non c'è i topi ballano.
Ecco, quindi sentite, si è sbandierato anche, l'assessore Lucherini l'ha fatto, questo famoso nuovo piano per le antenne, no? Che tra l'altro poi io ho seguito un po' la vicenda di Via Sicilia fin dall'inizio, dicendo anche che comunque sarebbe andata come è andata, perché sapete che l'antenna è accesa.
Abbiamo sostenuto,
non credo che il ricorso al Consiglio di Stato faccia effetti, anzi quell'antenna, ora ci sono tre antenne, probabilmente ce ne saranno anni, perché c'è una normativa e un accordo, site sharing si chiama, che altri operatori possono andare lì. Però ecco, questa come l'avete vissuta la cosa? È passato questo piano? L'avete visto?
Non sappiamo niente su quello
l'ha detto l'assessore Lucherini.
L'assessore Lucherini dice tante cose dopo, in pratica era meglio se ci aveva pensato in fase di redazione di piano operativo e piano strutturale, perché l'ultimo piano antenne che era stato fatto non da questa amministrazione non avrebbe consentito questa realizzazione dell'antenna in Via Sicilia, e poi ce ne sono anche altre.
Perché c'erano già locate delle zone.
C'erano delle zone che principalmente erano di proprietà comunale, individuate in modo da ridurre il meno possibile quelli che erano anche danni paesaggistici o di vicinanza fabbricati, o luoghi dove, ad esempio,
nelle rotonde, diciamocelo.
In mente un'altra, che è a Villa Severi, tra le due panchine del campo sportivo. Quella non è proprio recente, sarà degli anni 2010, quegli anni lì, perché l'esplosione di queste antenne avvenne in quell'epoca lì, e però riesci a gestire, a individuare delle zone creando meno disagi possibili.
Come mai fu lasciato scadere questo?
Non solo questo piano, il piano operativo, come ricordiamo sempre io e Alessandro, sia in commissione assetto territorio che in consiglio comunale, è un piano operativo che l'unico che ne ha tratto benefici è il progettista, che ha preso un sacco di soldi dal comune di Arezzo
addirittura,
e che ha fatto un piano che è veramente ridicolo.
Poi, ora tu sei un geometra, lo sappiamo, quindi se ci dici una cosa del genere, ma
no,
perché,
cioè, considera questo, tanti cittadini, tornando al consiglio comunale di prima, come diceva Alessandro, sono costretti a fare delle procedure doppie di richiedere al comune delle varianti su un piano che ha 2 anni, 3 anni, quindi devono spendere più soldi per poter fare degli interventi nei propri immobili, devono in diversi casi chiedere al comune una variante, aspettare, quindi spendere soldi con i tecnici, aspettare mesi, andare in consiglio comunale per poi dopo poter presentare la pratica edilizia regolare, perché non sono state normate tante situazioni, tanti immobili, e quindi i cittadini si trovano costretti a spendere molti più soldi per arrivare in fondo alla
procedura. Scusa, ma quando vengono redatti questi piani, anche l'ultimo, non è che vengono redatti anche insieme all'ordine architetti, dei geometri, cioè non è che si chiede anche alle categorie?
Sì, puoi chiedere, ma se dopo fai come ti pare, questo è il risultato. Infatti è la prima volta che è stata convocata da parte della Regione Toscana una conferenza tra comune e regione per discutere proprio per la mancanza di normative, per la mancanza di alcuni elementi che determinavano semplicemente le procedure per alcuni interventi.
Alessandro, quale altro tema ci vuoi raccontare? Perché questo è un aspetto che, insomma, ogni volta che venite lo dite, però rimane sempre così. È abbastanza, scusa, è anche un po' demoralizzante da parte dell'opposizione, sì, non solo, ma è tutti. Cioè, una sensibilizzazione non si riesce a farla in questo contesto.
Ma questo è purtroppo, secondo me, o ce l'hai la sensibilità o non ce l'hai. Nel senso che il fatto di prendersi responsabilità rispetto ai cittadini, quindi portare avanti quello che i cittadini, il mandato che i cittadini ti hanno dato, bisogna che dentro personalmente ci sia questo senso di responsabilità. Purtroppo probabilmente non tutti i consiglieri ce l'hanno, e ecco, purtroppo ne va a scapito la città, i cittadini. Quindi
io metto sempre in ballo la buona fede, nel senso che se uno ha preso un incarico poi lo porti, cerchi di portarlo a termine. Esattamente, evidentemente ci sarà un perché. Allora andiamo avanti nei temi. Arezzo è una fucina di lavori, mi sembra.
Sì, allora vabbè, sui cantieri diciamo in corso, ora non ci stiamo sempre a ripetere, ma alla fine quello che veramente ci preoccupa maggiormente è la famosa sede della Polizia Municipale di Via Fili.
Però è stata messa in sicurezza. Noi abbiamo fatto un servizio, la chiusura l'hanno fatta.
Allora, hanno fatto la chiusura, che però i cittadini si lamentano che la chiusura probabilmente a breve potrebbe essere non efficace, perché è stata fatta, diciamo, con materiale abbastanza precario. No?
Insomma, se uno va lì e butta giù col martello, sai, qualcuno dirà qualcosa o no?
Sì, però il tema è questo, che lì purtroppo ci vanno a utilizzarlo gente che è disperata, e quindi useranno tutti i
mezzi. Disperata?
Sì, più o meno disperata, diciamo. Qualcuno disperato, qualcuno meno disperato, e lo usa per altri scopi. Ma ora, al netto del tema della messa in sicurezza, al netto del fatto che
ci si
fa svuotata,
qual è la situazione?
Che ci si fa? Più che altro il comune riuscirà a comprarla, perché la novità che era venuta fuori da qualche tempo era il fatto che il comune provasse a fare un acquisto, una proposta d'acquisto alla banca, perché la proprietà di quell'immobile, di quell'area, è della banca.
Mi sembra che però si parla di svariati milioni di euro.
Sì, diciamo qualche centinaia di migliaia di euro, tendente quasi a milione, quindi dovranno... al momento, diciamo, la differenza tra l'offerta del comune e la richiesta della banca è piuttosto importante, e quindi noi abbiamo sempre sollecitato l'amministrazione comunale a dire: ok, riuscite a comprare questo immobile? Cosa ci volete fare? Volete continuare a farci la sede della Polizia Municipale? E su questo il sindaco è stato molto netto: lui vorrebbe portare avanti la sua idea della nuova sede, quindi se il comune riesce a comprarlo lì, per l'amministrazione attuale ci verrà fatta la nuova sede della Polizia Municipale. Ma il tema ancora più preoccupante è: se per caso il comune non si trova d'accordo con la banca e quindi non riesce a comprare.
Io ho sentito parlare di un par di milioni di euro, ma posso sbagliare?
Sì, sì, ma può essere che la richiesta della banca sbaglia. Sia di quelle cifre lì.
Io avevo sentito una cosa del genere.
L'amministrazione comunale, però, almeno quello che si sente dire, avrebbe invece proposto una cifra nettamente inferiore. Ma se non lo compra, cosa ci viene? Che fine fa quell'immobile? Perché questo è il vero problema.
Allora, innanzitutto, quella destinazione di quell'immobile può essere in una sola maniera.
In questo momento è sede della polizia municipale. In qualunque altra destinazione deve tornare in consiglio comunale e deve essere
anche perché a me hanno raccontato una storia andando a fare l'intervista che quello stabile fu dato perché comunque dovesse mantenere determinate finalità per la collettività.
Sì, fu donato per farci
alla chiesa, fu donato,
alla chiesa, no? Per farci delle attività di tipo sociale, di sì, tipo scolastico, esatto. Poi però questi vincoli quanto poi sono ancora cogenti oppure no,
ecco,
questo si entra in un aspetto piuttosto legale, però il tema insomma è che noi abbiamo sempre contestato.
Quindi la vostra paura qual è? Che se non si riesca a trovare un accordo ci rimane sto bubone lì dentro, insomma, anche
per quanti anni?
Per quanti anni? La popolazione, sempre da interviste fatte da noi,
certo.
Alcuni vedevano bene questa cosa del fatto della polizia, polizia locale, perché comunque la vicinanza con il Pionta a quel quartiere lì insomma pare che sia molto impattante.
Beppe, noi abbiamo sempre sostenuto una scelta, una cosa differenti. Allora, uno, che non è che si sposta la sede della polizia municipale in funzione di emergenze temporanee in alcune zone.
Poi mi sembra avevate proposto
via tagliamento
dove era la sede della manutenzione, no?
Sì.
Mi pare.
Oppure addirittura ristrutturare e ampliare la sede dove è ora. Perché tra l'altro io so che c'è un'agitazione da parte dei dipendenti del comune, uno stato di agitazione è stato diciamo indetto e uno dei temi di questo stato di agitazione è proprio appunto questo. La sede della polizia municipale, perché probabilmente dove stanno ora è una sede che non è adeguata.
Ecco, una cosa che chiedo a te Giovanni, che tu sei un geometra, io andando a vedere insomma lì dei lavori, ringrazio la famiglia che ci fa sempre accedere dalla terrazza, guarda, noi siamo arrivati lì, l'altra volta c'erano le zanzare così, cioè veramente, hanno svuotato l'acqua, ma in realtà l'acqua c'è al centro, perché dicevano comunque c'è una vena e effettivamente io ti consiglio che nonostante la vuotatura l'acqua era ritornata, ma è un problema così endemico di quella zona, Giovanni, che tu sappia.
Allora, tecnicamente è assurdo che chi ha fatto le prove, perché quando si fa un intervento si fanno delle prove, ci sono delle carte geologiche, ci sono tutti dei sistemi per capire se sono presenti o meno delle falde acquifere o meno. È strano che non siano state fatte.
Ma c'è anche la storicità di quelli che vivono intorno, che questa storia la
conoscevano. Chi vive lì sa benissimo, sì, esatto, che erano presenti queste vene di acqua affioranti. Quindi è strano che non si sia preso in considerazione questo aspetto. Però effettivamente quando dopo hanno realizzato lo scavo di fondazione e hanno fatto le fondazioni, quest'acqua continuava a venire fuori, però chiaramente creando tutti i problemi che sappiamo.
E vedremo un po' qual è il prossimo passo che voi avete intenzione di fare. Avete fatto interrogazione, avete fatto...
Sì, siamo in attesa, noi diciamo che un consiglio comunale sì e uno no. Facciamo un'interrogazione chiedendo un aggiornamento.
Ma vi rispondono poi?
Sì, qualche volta sì, qualche volta.
Oppure siete come
meno.
Il Menchetti andò dal prefetto.
Diciamo che noi rispetto.
No, lo dico perché è storia questa.
Noi rispetto a Michele siamo più fortunati, sì. Che tendenzialmente ci rispondono.
Magari risposte che non dicono niente o che rifanno il giro dell'oca e non succede niente, però ci rispondono. Sì, dai.
Allora io adesso vi porto su un altro tema: i famosi giardini del Porcinai. Aprirli in questa situazione qui, perché vabbè c'era il saracino, c'era tutto quello che volete, ma insomma che effetti vanno fatto? Perché se vi porto gli effetti che ha percepito la gente sulle interviste che facciamo, insomma non ne esce una situazione molto...
Allora io ci passo,
però sono da finire, lo diciamo,
ci passo tutti i giorni, devo dire che non fanno un grande effetto, cioè nel senso non è che l'intervento realizzato sia un intervento che doveva richiedere tutto questo tempo, perché in definitiva sono state abbassate quelle aiole che c'erano, è stato modificato l'asfalto con un asfalto architettonico e poco più. È chiaro che domani quando ci sarà il verde, quando si verrà,
cambierà
anche l'aspetto, quindi ancora è privo di arredi urbani, quindi
anche di cestini, scusami, sì, ma la gente
sì
noi infatti abbiamo testimoniato,
è privo
quello...
di arredi urbani che sono da cestini, dalle panchine, illuminazione. Poi fa effetto vedere tra i bastioni ancora tutto quello scavo aperto, perché
lì a che punto siamo?
Perché ho visto proprio ieri, stavano lavorando, si vede hanno avuto lo sblocco da parte della soprintendenza. Però devo dire, insomma, che tutto questo restauro dei porcinai sbandierato come se fosse il più bel intervento del mondo, in definitiva è un intervento...
Noi l'abbiamo detto comunque è da terminare, però sì, c'era il Saracino...
Però ricordiamoci che il progetto non prevedeva il restauro delle fontane.
Questo è un colpo quindi, al cuore. Questo è un colpo
forse,
al cuore.
Forse è la cosa
però
principale.
Però sotto devono aver esistito qualcosa, hanno preparato, mi sa, qualcosa delle fontane, delle tubazioni, qualcosa.
Sì, speriamo, però ecco, insomma, doveva essere un elemento, uno degli elementi principali all'interno del progetto.
Alessandro.
No, la valutazione che diceva Giovanni la condivido in pieno. Non è perlomeno non si percepisce come un intervento così fondamentale. Alla fine è stato fatto qualche piccolo ritocco, senz'altro è stata potenziata l'illuminazione pubblica.
Ma di dove? Di giardini e
poi di giardini, sì, forse un po' di illuminazione è stata potenziata. Anche questo lo vedremo magari più avanti, quando è tutto aperto, tutto inaugurato. Però ecco, la percezione di un grande progetto non si vive.
Sì, ti porto ti porto la testimonianza di chi ha quella libreria lì, saluto Piero, dicendo: ma veniteci la sera a vederle, perché c'è due lampioni doppi, c'è un lampione con doppio lì dove è lui la libreria, poi il primo che si ritrova è oltre la fontana. Quindi
allora non è neanche potenziato.
No, io voglio sperare che, perché se ti ricordi i vecchi porcinai, i lampioni erano sui due lati dei viali.
Sì.
Quindi vorrei sperare che sotto la terra ci siano dei pozzetti e che vengano rimessi.
Non lo so, noi abbiamo...
Cioè, ora, fino a che non sono finiti i lavori
noi abbiamo una documentazione fotografica unica giovedì abbiamo visto quello che c'era, quindi...
Sì, certo.
Cioè, a oggi non è che uno si...
Va bene. Continuando ad andare in giro per Arezzo, dove vogliamo andare, Alessandro?
Potremmo andare anche un pochino fuori da Arezzo, quindi nelle periferie.
Che ci facciamo nelle periferie? Questo periodo di andare, andiamo in giro, in bici, in moto, dove andiamo?
Noi siamo stati a fare recentemente un giro a Frassineto, quindi una frazione del nostro territorio. E ne siamo andati a vedere, noi abbiamo un po' la fissa di queste aree sportive, no? Perché siamo comunque... persone che frequentano...
Qui se ne occupa l'assessore Scapecchi, sì.
C'era un'area sportiva a Frassineto, appunto c'era, perché era un'area che la polisportiva di Frassineto aveva ceduto gratuitamente all'amministrazione comunale, e l'amministrazione comunale doveva realizzare lì un'area sportiva. Questa richiesta era già pervenuta all'ultimo dell'esperienza dell'amministrazione Fanfani. L'amministrazione Fanfani aveva messo nel piano triennale delle opere pubbliche questo intervento, e il primo piano triennale della giunta Ghinelli invece ha tolto questo intervento. Quindi siamo paradossalmente in una fase in cui l'amministrazione comunale ha un'area ceduta dalla polisportiva da destinare a impianto sportivo,
sì,
e si trova in stato completo di abbandono. Noi siamo stati lì, c'è anche neanche il buon senso di tagliare l'erba in una proprietà che è del comune, c'è l'erba alta, è tutto abbandonato, e c'è la popolazione, i cittadini di Frassineto, che giustamente dicono: ma noi abbiamo ceduto quest'area, tra l'altro con un valore, e l'amministrazione comunale non ha fatto nulla. E quindi sono di nuovo a sollecitare un intervento. Considerate che negli anni 2000, fino agli anni 2000, 2000 anche 2005-2010, quello era un impianto sportivo che veniva frequentato, c'erano delle squadre di amatoriali, sia amatoriali che della FIGE, che giocavano in quell'impianto, e poi è rimasto tutto abbandonato. Quindi giustamente gli abitanti di Frassineto dicono: lì è necessario ricostruire un'area sportiva, ma anche un'area semplicemente, a questo punto anche un'area di ricreazione, di ritrovo,
di
socializzazione, sì, socializzazione degli abitanti, sì. Perché in effetti è una frazione che negli anni è anche aumentata come numero di abitanti e si trova ad non avere niente. Quindi si sembra una richiesta.
Ma questo
legittima.
Mi sembra che qualche anno fa se ne parlò con te in quel riordino di chi andava su questi campi. Mi ricordo Policiano, mi ricordo Vitiano, insomma, rientra in quel contesto lì? Cioè, è rimasto tutto fuori anche per via di questo? Oppure?
No, questo diciamo che di solito la parte diciamo degli impianti sportivi in essere segue l'iter. Che l'amministrazione comunale ha previsto di darli in gestione a associazioni.
Sì,
qui diciamo siamo in una fase ancora un po' precedente, perché lì
ancora
purtroppo
prima,
non c'è niente
quindi.
E quindi l'amministrazione comunale dovrebbe fare qualcosa.
Chissà se il fatto del il campo sportivo di Ricutino, che poi è stato dato all'Arezzo, abbia un po' impattato anche su questo, insomma, perché
sì, però dipendentemente da tutto
sì, è chiaro.
È una questione anche di rispetto, perché gli abitanti di Frassineto che cedono un'area, almeno il minimo di manutenzione.
Ecco, su questo tema della manutenzione mi verrebbe da dirvi che insomma il comune, diciamo così, non ha un, cioè chi c'ha l'ufficio di manutenzione, insomma è tutto esternalizzato, mi pare, non gran parte
sì,
delle
però
attività.
Questo il fatto della esternalizzazione non fa sì che il comune non abbia responsabilità, perché
no, questo è chiaro.
La manutenzione prima veniva fatta, magari 20 anni fa veniva fatta in parte con personale interno dell'amministrazione comunale, ora c'è rimasto in effetti pochi operatori, però voglio dire, rimane a capo dell'amministrazione il fatto che venga mantenuta questa città.
No, è chiaro quello che dite.
E in effetti diciamo che in questi anni, e è un sentire comune, non è un sentire dei elettori di centro-sinistra, è un sentire comune, questa città a livello di manutenzione è andata molto molto indietro.
Ma voi sareste d'accordo come Partito Democratico a ricreare un ufficio manutenzione proprio con personale proprio comunale? Perché tanti comuni ce l'hanno, anche più piccoli, con numero di operai anche abbastanza importanti. Sareste d'accordo o no? Secondo me
un nucleo maggiore rispetto a quello sicuramente sarebbe utile, anche dotandolo però di strumenti
di mezzi. Sì.
Poi è chiaro che il mondo, tra virgolette, è andato in un'altra direzione.
No, è vero, sì.
Però piccole cose, secondo me, potrebbero essere fatte da un nucleo di operai del comune.
Giovanni, che
diciamo che una squadra c'è del comune,
sì,
che non è delegata a questi servizi, però in caso di necessità più volte è stata chiamata a intervenire per fare degli interventi anche di questo tipo.
C'è una signora, mi pare, a capo, no? Mi sembra di ricordare, c'è una signora che risponde. Io devo sì, ma io vi posso dire che su questo tema, quando sono andato sul sentiero della bonifica qua a fare un giro, che era una situazione pazzesca, io chiamai l'ufficio del comune. Devo dirvi che sono intervenuti, l'hanno sistemato.
Poi però sono intervenuti questa squadra che ti dicevo io.
Ecco, sì.
Cioè perché quindi è una squadra che è un po' non è chiarissima, è un po' regionale, comunale.
Anche perché sul sentiero della bonifica ci doveva essere un accordo tra le regioni
preciso,
e le cose,
preciso,
che non c'è mai stato.
Preciso.
Esatto.
Come ad esempio altre cose, altri posti di Arezzo ci sono che le convenzioni ancora non sono mai state fatte. Però detto questo, è chiaro che una squadra di pronto intervento per piccole situazioni sarebbe importante. Però ecco, ormai è una consuetudine, perché se ti ricordi anche negli anni passati, dove abbiamo denunciato l'abbandono totale dell'ex campo sportivo Lorentini, non so se la gente che vive lì nei dintorni si ricorda, con erba alta sopra le porte, cioè situazioni. Ma queste non è ammissibile da un'amministrazione, da un assessorato che tenga quello che è un bene comune in queste condizioni.
È
chiaro che ci sono priorità, però è anche vero che se si lascia e si manda in malora è un danno a tutta la collettività.
Va bene, noi ci fermiamo un attimo, mandiamo il giornale radio, che lo dobbiamo mandare, sono adempimenti che dobbiamo fare, e poi ci ritorniamo qui sempre su Filo Diretto con i consiglieri comunali Alessandro Caneschi e Giovanni Donati. A tra poco. E eccoci qua nella seconda parte di questo filo diretto, in studio Alessandro Caneschi e Giovanni Donati, consiglieri comunali del Partito Democratico. Allora, terminiamo questo giro dello che riguarda lo sport, perché mi sa che mi volete portare da qualche altra parte.
Andiamo in moto.
Io ci andavo in moto, poi ho smesso una volta che mi sono messo per conto mio perché mi stroncai tutto. E mi auguro, insomma, la prudenza. Dove ci portate con la moto?
Allora, andiamo al crossodromo di Ponte alla Chiassa.
Questo c'era con un progetto di riqualificazione.
Sì. Allora, nel mese di marzo l'assessore Scapecchi uscì con il bando per la riapertura di quello che era l'ex crossodromo di Ponte alla Chiassa. Crossodromo nato negli anni 90, che poi dopo nel tempo era sempre stato utilizzato fino alla chiusura che avvenne circa nel 2005. A seguito di un intervento del Corpo Forestale dello Stato per alcuni problemi. Nel marzo di questo anno l'assessore Scapecchi ha pubblicato un bando per assegnare in gestione questo impianto, mettendo a carico, come ha fatto anche per tutti gli altri impianti sportivi, interventi necessari per la messa in sicurezza, per evitare le polveri, quindi un impianto di irrigazione, la realizzazione di un pozzo, alcuni movimenti terra perché una piccola parte del tracciato era fuori della proprietà del comune e la realizzazione di tutte quelle che sono le pannellature per insonorizzare, per il rumore, come da normativa. Noi fin da subito abbiamo contestato il bando, non tanto sotto l'aspetto della riapertura, ma perché questi interventi che l'assessore Scapecchi metteva in carico alle associazioni non erano realizzabili, perché i regolamenti comunali, il regolamento comunale, il regolamento edilizio, in quella zona, che è una zona indicata come zona all'interno del vincolo idrogeologico, con un indice che praticamente impedisce tutte queste operazioni che lui aveva previsto.
A seguito... Ma questa era una normativa venuta dopo?
No, già prima. Quindi lui, come sempre, non ha ascoltato, pensando che noi, la nostra opposizione, sia solo e soltanto dare contro a quello che lui fa e non pensando che è anche costruttiva. Siamo arrivati a 10 giorni fa che il Comune ha comunicato che le due domande pervenute, che voglio ricordare, una era di un'associazione di Castiglione Fiorentino e l'altra di Chiusdino, quindi provincia di Siena, non potevano essere accettate perché hanno girato un po' la frittata, facendo passare che erano nelle domande dei problemi, quando in realtà i problemi la commissione comunale ha detto che certi tipi di interventi non potevano essere fatti. Ora, quello che io dico è: ha perso tempo gli uffici a preparare un bando, ha perso tempo le associazioni per preparare un bando, probabilmente anche con dei costi, perché fare delle valutazioni di quelli che sono gli interventi da realizzare hanno dei costi. Noi come consiglieri comunali ci siamo presi una marea di insulti nei social perché dicevamo questi aspetti, ma quello che noi, il messaggio che si voleva far passare, è che è giusto che ci sia un impianto sportivo per chi pratica questo sport. E in 5 anni l'assessore Scapecchi, invece di stare a pensare altre cose, poteva, insieme all'assessore Lucherini, in fase di redazione di piano strutturale o piano regolatore, come meglio conosciuto, individuare una nuova area dove poter realizzare questa struttura, perché semplicemente bastava un minimo di comunicazione. Non so di cosa parlano quando fanno le giunte comunali, perché bastava che l'assessore Scapecchi parlasse con l'assessore Lucherini e l'assessore Lucherini, attraverso gli uffici, avrebbe detto: guardi assessore, che è impossibile realizzare le opere che lei vuole mettere a carico le associazioni, perché erano opere irrealizzabili.
Mi sembra che poi c'era stata anche una presa di posizione da parte della popolazione, c'era stata una raccolta firme.
Oltre a questo aspetto, l'altro aspetto che abbiamo sottolineato fin da subito, e a seguito delle nostre interrogazioni è nato un comitato di ponte alla classe Giovi, perché il rumore delle moto, le polveri, ogni fine settimana, giustamente, o durante la settimana, perché chi pratica questo sport ha diritto di praticarlo in libertà, chiaro, sì, sì, e in tranquillità. Hanno raccolto 580 firme, però alla fine, tutto, arrivando alla conclusione, il problema principale non erano i consiglieri di minoranza, ma erano delle normative che ha fatto questa amministrazione, che impediscono di realizzare. Quindi non ci sembra una bella figura da parte.
Se vado a pensare a motodromi come quello di Gioiella o di Miravalle, sono tutti
localizzati fuori. Dalle abitazioni.
Ecco, ma secondo voi nel nostro comune c'è un posto per a vostro giudizio, così indicativamente, ci potrebbe essere?
Sì, ci possono anche essere. È chiaro che sono, come giustamente hai detto te, Miravalle, Gioiella, sì, Castiglion del Lago, sì, Città di Castello, Chiusdino, sono tutte, non è molto frequente trovare queste piste di motocross, perché proprio per i problemi che creano, perché le moto chiaramente non sono moto elettriche, quindi sono motori a scoppio e un po' di rumore lo fanno, quindi non è facile. Però io credo che all'interno del comune di Arezzo, un'area, magari non sarà una pista come Miravalle, però un posto per poter far praticare sport a queste associazioni che giustamente ne hanno diritto, uno lo possa trovare.
È chiaro, questa qui l'abbiamo capita. Veniamo ad Arezzo adesso. Alessandro, tu dove mi vuoi portare? Il parco al Giotto, sì. Che c'è al Giotto, intorno al Giotto?
Ma noi abbiamo fatto un'interrogazione all'ultimo consiglio comunale che riguardava il famoso ex, a questo punto, laghetto nel parco Giotto.
No, da noi ad Arezzo l'acqua tra le fontane...
No,
c'era rimasta quella lì di Piazza Segliapo, come si chiama?
Piazza Risorgimento.
Sì, Piazza Risorgimento, ma ho visto che l'acqua è solamente quando piove.
Ma
sì,
anche l'altra al parco Ducci.
Sì, diciamo, è bello andare nelle città, se andiamo nelle città anche estere, cioè fuori, vediamo questi zampillamenti. Da noi, forse. Ecco, che mi dicevi? Che c'è rimasto in quella ghetto?
Purtroppo, se vi capita di andarci, vedete.
Ma
che
io dovrei avere ancora delle foto, ma sono deprimenti, credo.
Non c'è niente. C'è la base di cemento.
Che cosa ci si potrebbe fare?
Allora, noi già un annetto fa,
2022,
allora quindi qualche anno fa, avevamo proposto di realizzare lì un'area giochi per tutti, e specifico per tutti, perché sennò poi si può anche interpretare in maniera non corretta. Avevamo parlato di area giochi inclusiva, nel senso che giochi che potessero essere utilizzati anche da bambini,
da tutti,
quindi da bambini disabili, però non esclusivamente per bambini disabili, come qualcuno ha voluto strumentalizzare. Un'area giochi dove tutti i bambini che avevano dei problemi o che non avevano dei problemi potevano utilizzarli in maniera anche condivisa, che poi sarebbe quello il vero spirito.
Il vero spirito sarebbe quello, sì.
Questa amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno prendere in considerazione la nostra proposta, e quindi in maniera legittima governano loro, decidono loro. Però il fatto che alla fine la nostra proposta non è stata presa in considerazione, ma gli anni sono passati, passati tre anni, e ci troviamo di nuovo, purtroppo, che quell'area non è stata assolutamente messa in sicurezza, ma più che altro non è stato previsto niente. E ripeto, per chi abita ad Arezzo, quello è sempre stato un luogo. Io mi ricordo quando ero bambino c'erano anche i cigni, va bene?
Me lo ricordo, i cigni, sì.
Volevo dire, quindi, secondo noi, in maniera prioritaria, ripristinate questo laghetto, va bene, che riporta anche a dei ricordi, diciamo, di tempi passati. O comunque fateci qualcosa. Nell'ultimo consiglio comunale l'assessore Casi ci ha detto che è in fase di studio, quindi quando si dice che è in fase di studio vuol dire che non se ne farà mai, un progetto che prevede di riportare del terreno in questa zona, chiudere e piantarci le piante. Insomma, voglio dire che tutto manca, meno che le piante nel parco Giotto, no? Sì. Quindi ecco, questo, diciamo, che secondo noi denota un po' il fatto dell'abbandono, no? Questa disattenzione, questa distanza che c'ha questa amministrazione
però a pochi metri da lì, cioè pochi metri, a qualche centinaio di metri c'è Piazza Giotto, ci hanno messo le mani, insomma, l'hanno rifatta. Che avete da dire su questa cosa?
Sì, finisco un secondo, sul laghetto, perché...
Laghetto.
Perché si parla di 2000 metri quadrati, siamo circa 2000 metri quadrati, la nostra proposta era per abbassare anche i costi, ma più che altro perché ad Arezzo non c'è un parco inclusivo. Ah. E è un tema molto, molto, molto... a parere nostro importante, perché il diritto al gioco è un diritto riconosciuto dall'ONU, è un diritto che tutti i bambini devono avere, e in certi casi non è soltanto un problema del bambino con alcune disabilità, ma può essere anche da parte di genitori. Quindi non poter per esempio in sedia a rotelle raggiungere un parco come ad esempio il Parco Giotto, c'è tutta l'area giochi che è grande, bella, tutto quello che noi vuole, però una persona con in sedia a rotelle, un genitore, ha difficoltà ad arrivarci, perché quindi la realizzazione lì era migliore. Andando a Piazza Giotto sono stati fatti i lavori, per ora
vi soddisfano? Siete soddisfatti?
Attendiamo la conclusione. Più che altro mi fa paura, essendo un ex residente di Piazza Giotto, il deflusso delle acque, perché tra il nuovo passaggio pedonale via Caravaggio, quindi la fine della chiesa, guardando in fase di lavori, ci sono solo due caditoie su tutto quel tratto che è di circa 100 metri. E un altro aspetto è il deflusso delle acque verso il portico, perché la piazza ha una pendenza anche verso il portico, quindi ci sono due tre.
È stata calcolata, spero.
Sì, nella speranza ci sono due tre caditoie, non grandissime, però ecco, ci auguriamo che funzionino, perché se no si allagherebbe il porticato.
Va bene, senti, siamo vicino a Giotto, c'è un'area che qualcuno auspica che ci venga un altro parco, o una che invece ci venga su le famose due torri. Che mi dite? Potete dirmi qualcosa? Ancora noi abbiamo intervistato il comitato, abbiamo intervistato un po' di cittadini, ci date una vostra opinione?
Allora, innanzitutto sappiamo che qualche giorno fa c'è stato un incontro tra il comitato e la maggioranza, quindi assessori e consiglieri comunali. Da quello che abbiamo capito è stato comunque, come tutte le riunioni, corrette, nel senso di dire che è doveroso che l'amministrazione comunale parli con i cittadini. Tra l'altro qui si parla di una raccolta di firme di oltre 2000 firme insomma un numero anche importante. Però ecco, a quello che abbiamo capito, le distanze tra la proposta dell'amministrazione e le proposte dei cittadini rimangono piuttosto importanti. Voglio ricordare che quell'area è un'area che è in parte privata e in parte del comune. È un'area che negli anni anche passati era stato oggetto in qualche modo di tentativi di edificazione. All'epoca, ancora quando c'era una circoscrizione, era previsto anche un progetto che per esempio prevedeva la cessione da parte di chi andava a realizzare quell'intervento di una porzione dell'immobile da destinare a servizi pubblici, come poteva essere la sede all'epoca della circoscrizione, o comunque diciamo spazi che potevano essere destinati alla collettività. I cittadini della zona cosa chiedono? Chiederebbero la non edificazione di questi due edifici, ma la riqualificazione a parco principalmente di quell'area. E si scontra, diciamo, con anche la legittima, diciamo, aspettativa da parte del privato di andare a realizzare questi immobili. Noi abbiamo un incontro, noi come tutte le forze di opposizione, di minoranza, abbiamo un incontro il giorno 28, ce l'hanno chiesto appunto il comitato, andremo ad ascoltarli. È chiaro che il ruolo dell'amministrazione comunale, non in questo caso, ma sempre, è quello di cercare di fare gli interessi collettivi. Diciamo che pur nel rispetto degli interessi privati, dei privati cittadini, ma diciamo quando c'è una collettività, un numero così cospicuo di abitanti della zona che chiedono di fare un intervento diverso da quello proposto, l'amministrazione comunale li deve assolutamente ascoltare. Poi le scelte, come sempre succede, spettano a chi in questo momento governa. Fatto sta che quell'area, secondo noi, comunque ha necessità di una riqualificazione, perché sono anni che quel giardino parte pubblico, in parte privato, è abbandonato, quindi secondo noi una sistemazione di quell'area è assolutamente doverosa.
Posso spezzare una lancia per il comune a sto giro? Voi avete detto che c'è un'area del privato e un'area del comune. L'area del comune era tagliata, l'erba, tutto. L'area del privato, quando è iniziato a uscire fuori tutto questo bagarre, è arrivato un trattorino e l'ha tagliata. Cioè, l'unica volta, però, cioè, ve lo devo dire.
Anche
perché...
questo però, ora, te hai spezzato una lancia a favore del comune, no, che ha tagliato... la sua parte, bene.
Sì, ma non quella sopra il marciapiede, No. Quella al marciapiede non ci si passa.
No, il marciapiede non la taglia nessuno, è terra di nessuno.
Ecco.
Però vuol dire, il comune ha degli strumenti che si chiamano ordinanze, con le quali può chiedere al privato di andare a fare degli interventi di manutenzione. Noi di questa cosa ne abbiamo fatto una battaglia anche anni fa, sull'area incolte che sono nei pressi della città. Ci veniva in mente l'area del Sodaccio, per esempio, no? Che è un'area immensa.
Le aree vicino alle scale mobili.
L'area scale mobili.
Ora ci andiamo, perché mi avete mandato delle immagini che io non avevo visto.
Quindi il comune deve mettere in campo gli strumenti per far sì che i privati mantengano le aree in maniera decorosa.
Ecco, voi mi avete mandato queste immagini, no? Ditemi se sbaglio, che noi, chi ci può seguire su Facebook e YouTube, si vedono delle cose. Chi ce le racconta queste immagini qua?
Ma quelle dei bidoni...
Allora, no, ci sono alcune immagini che si riferiscono al cimitero urbano. Sì. Ci sono due problemi.
Ecco, qual è il cimitero urbano? Questo è il cimitero.
Allora, qui c'è un problema di questo ascensore che segnalano... Da giorni e settimane, che è un ascensore che è fermo. È un ascensore che serve per disimpegnare, per poter consentire appunto il superamento di quel livello, che è fermo, e mi immagino che i cittadini che hanno difficoltà nel deambulare si trovano
a chi vanno segnalate queste cose?
Allora, la manutenzione di quell'area chiaramente è di una società partecipata, il comune, che è Arezzo Multiservizi,
quindi sono loro che se ne devono occupare,
assolutamente loro. E rimanendo, poi dopo lascio la parola a Giovanni per gli altri problemi.
Intanto
dei rifiuti,
vediamo anche l'immagine di quel laghetto,
il laghetto di cui si parlava prima.
Laghetto, insomma. Per definire lago bisognerebbe vederci l'acqua, però sì. Purtroppo
l'ex laghetto
fare un fotomontaggio,
una pista ghiacciata di pattinaggio. Si potrebbe fare ghiacciata, insomma,
potrebbe essere
un parcheggio, anche un parcheggio.
Andiamo avanti.
L'altro problema che c'è invece sul cimitero è il problema del forno crematorio. È un problema molto grave. Perché questo forno, intanto questo sistema, diciamo,
la cremazione
che è un sistema che i cittadini sempre più utilizzano rispetto alle classiche sepolture,
è vero.
E è un impianto che purtroppo inizia ad avere dei problemi, c'è una sola linea, spesso è soggetto a manutenzione, richiederebbe probabilmente, come ha detto anche l'assessore Merelli, di investimenti importanti.
Ecco, ma anche qui chi li deve fare gli investimenti?
Allora, gli investimenti li potrebbe fare o Arezzo Multiservizi o comunque
la società che ha in gestione,
o anche il comune, vuol dire, mette l'amministrazione comunale stanza dei soldi a bilancio, che affida Arezzo Multiservizi, che è una partecipata al 100% del comune, quindi è come
quindi
se fosse
sempre
il comune,
ecco, capito.
E magari potrebbe iniziare a ragionare della necessità di fare una nuova linea, perché se c'è una richiesta sempre più forte da parte dei cittadini di questo, dello strumento della cremazione, l'amministrazione comunale deve prendere atto. Però il tema fondamentale è che in questo momento un giorno è acceso, un giorno è spento, e questo costringe i cittadini a doversi rivolgere a forni crematori di città vicine o anche non troppo vicine, creando dei disagi importanti anche in termini economici.
Giovanni, tu mi hai mandato queste immagini qui che fanno vedere sia le scale mobili che sono ferme.
Sì, questa è un'immagine che abbiamo fatto insieme a Alessandro, questa foto giovedì mattina quando stava andando in consiglio comunale, e questo è l'ultimo tratto delle scale mobili, ma anche nel tratto coperto di 4
si
2 erano chiuse
scale mobili.
Ecco, queste ormai sono diverso tempo che sono chiuse, e noi passando dalle scale mobili per andare in comune spesso le troviamo rotte. Insomma, non è un bel biglietto da visita, anche perché mi ricordava Alessandro che proprio il sindaco Ghinelli era una delle sue interrogazioni costanti e quotidiane quando era un consigliere di opposizione. Probabilmente non si ricorda che faceva queste interrogazioni.
Sì, ma queste furono fatte con la giunta Lucchini.
Sì, sì, però quando il sindaco Ghinelli era un consigliere semplice ho capito. Di opposizione, la sua interrogazione classica era una delle scale mobili rotte.
Ah, ho capito, va bene.
Tra l'altro, senti, invece, scusa, sulle scale mobili devo dire anche una cosa. C'è stato il Mengo, va bene, che tra l'altro spezzo, lo faccio volentieri, anche una lancia, così rimanendo in tema giostresco, anche a favore di questa manifestazione, perché devo dire che...
Hai visto quante persone?
Tantissime persone, tantissimi giovani, tantissimi anche non giovani, perché devo dire che sono stato anche l'ultima serata con Pupo, e c'era un parterre chiaramente di un'età completamente differente, però è stato veramente coinvolgente.
Assolutamente,
allora, quindi grazie a Paco, grazie anche a tutte le persone che portano avanti questa iniziativa, che io mi ricordo nata in maniera molto piccola, ridotta appunto al Mengo, che è
a Tortaia,
ecco, negli anni ha raggiunto dei livelli notevoli, e secondo me è anche importante il fatto che molti di questi, quasi tutti le serate fossero a titolo gratuito, perché è un modo anche per far sì che tutti possano partecipare e godere di questi spettacoli, e quindi ecco questa cosa. Però ecco, anche in occasione del Mengo le scale mobili erano guaste. Ora io dico, si vuole essere una città turistica e poi vediamo che le scale mobili sono guaste, poi dentro la stazione ci segnalano che l'ascensore che disimpegna due livelli sono guasti. Ora è vero che la stazione non è che ci entra niente l'amministrazione comunale, però secondo me anche questo è un segnale di disattenzione e di lontananza, perché se fossi io il sindaco, cioè dovrei avere un contatto diretto con qualcuno delle ferrovie, in modo tale che da un momento all'altro, se c'è un guasto, ora non dico il sindaco ma l'assessore, i tecnici, in modo tale che un problema del genere, che è anche questo gravissimo, il fatto che un ascensore dentro la stazione che serve per arrivare ai binari
sia
guasto.
Ma lì sono le competenze,
sì è vero, le competenze non sono del comune, però te vuoi essere una città turistica, te questi servizi li devi garantire.
Senti, il New Public Library definitivamente ha accantonato quel progetto lì alla stazione.
Io non credo che ci siano i tempi per poter vedere anche
ora si
qualcosa.
Parla anche
quindi,
la rotonda di Via Fiorentina la vedrai tu?
Ma spererei di sì, nel senso che
senso di livello di vita ci mancherebbe,
spererei di sì. Però ecco, in questo mandato assolutamente
ci mancherebbe,
assolutamente no, nel senso che non credo che ci siano i presupposti per poter terminare i lavori.
Tu che sei un giovane, te posso fare una domanda? Perché con Ivo noi facciamo questa trasmissione il giovedì, che ci divertiamo.
Non mi caricare troppo di responsabilità.
No, ma io giovedì, due giovedì fa, vedevo che le ruspe avevano iniziato a scavare sotto, hanno ricoperto tutto. C'è una motivazione da geometra?
Probabilmente hanno bisogno di lasciando lo scavo avranno fatto prima micropali, poi hanno riempito per poi scavare di qua.
Comunque,
cioè, gli serve per avere compattezza, perché se lasciano tutto aperto non riescono a fare micropali.
Non lo so,
ora probabilmente riapriranno il pezzo di là e faranno i micropali di qua.
Vabbè, vedremo.
Quindi gli serve la terra per farci la strada.
Noi siamo un po' in chiusura, ma ci sarebbe da parlare di tante cose con voi, troppe, quindi vi venite sempre in due, poi le cose... Vi metto una foto che sicuramente conoscerete, me ne metto una. Io due sabati fa feci la segnalazione anche a Sei Toscana, in tutti questi punti attraverso l'Arezzo Creanne, ma io mi chiedo, dice, ma lì è ANAS, non ci si può fare niente.
No, però
ma
questo secondo voi è emblematica.
È un biglietto da visita.
Però non tanto questa, che queste foto le ho fatte io.
No, queste le ho fatte io.
Ah, allora uguale a me.
No, fidati che l'ho fatte io.
Allora le fatte uguale
anche
a me.
Anche perché abbiamo documentato anche quella dopo, c'era Poti.
Questa foto qui è molto significativa.
Perché in radio facciamo vedere quello che c'è nelle piazzole di sosta.
Mai copiato, Giuseppe.
Eh sì, ma perché a noi un ciclista mandò quello che c'è su Potialto e poi ci dissero andate a vedere anche quello di basso.
Allora ti spiego il perché io mi sono fermato a fare le foto uguali a queste, forse un pochino più indietro. Perché se te noti la tipologia di rifiuti, vedi tutte quelle buste, quelle buste da casa, quelle della spesa.
Sì.
Queste qui significa che probabilmente da Milano non sono venuti, quindi probabilmente della zona di Palazzo del Pero sono. Tutte queste buste qui sono rifiuti di casa, perché con il problema, con l'avvento del ritiro del porta a porta, la riduzione dei bidoni, molte persone cosa succede? Che la caricano in macchina e la portano o lì oppure la conferiscono nei bidoni del centro. Se ti hai fatto caso e sei un frequentatore dei porcinai, hai sentito che odore c'è in quella zona lì?
Pazzesco, l'abbiamo documentato anche noi.
Allora,
cosa.
Io ho l'ufficio proprio lì. Questa cosa non succedeva fino a qualche mese fa, perché molte persone che non hanno più nelle proprie frazioni i bidoni lungo strada, e questa è una scelta che è stata fatta sia dall'amministrazione che da Sei Toscana, quindi di iniziare il porta a porta, molte persone che non trovano più i bidoni preferiscono caricarlo in macchina e portarlo in centro.
Lo sai che questa
infatti
è la cosa che
se te
pensato.
Hai visto sono sempre strapieni.
Sì, è vero, è vero.
Quindi bisogna cominciare a crearsi questo problema. Ora noi stiamo cercando di lavorare, vedi, questa è una foto che io ho fatto. Qui siamo vicino al circolo tennis Giotto, altre foto che ho fatto nei bidoni che ci sono nel piazzale del campo scuola, altri bidoni lì in via Spinelli.
Una volta c'erano anche qui alla Carbonaia, hanno portato via tutto, porta a porta.
Quindi,
però adesso
queste,
si trova
queste,
la roba in giro.
Ecco, queste, questi cambiamenti drastici portano anche, c'è un'altra foto che io ho fatto, di queste siamo in via Madonna del Prato, questa foto qui, anche
questa è proprio chiara.
Quel bidone lì, quel bidone azzurro lì, è per il conferimento dell'olio esausto. Però le persone, vedi, anche lì, vedi tutte le bottiglie di olio, non vengono ritirati. Cioè te considera l'apertura di un litro di olio,
quindi c'è qualcosa che non funziona,
c'è
ragazzi.
Qualcosa che non funziona,
cioè, perché se no la gente in qualche modo
allora
si
è vero
di smaltirla.
È vero, ci viene detto che la gente si deve abituare tutto, però non si può creare un disagio e un danno così. Quindi quello che noi anche informalmente direttamente con gli uffici abbiamo chiesto è di riposizionare più postazioni di bidoni, perlomeno dove già c'erano,
perché
realmente diventa un problema, perché poi arrivati in fondo quanto costa più mandare cose
straordinarie, che non
e
si
poi
può,
se fai caso diventa indecoroso e pieno di sacchi.
Ve la ricordate quell'area di sosta alle strosce anni fa, dove dicevano lì la roba si può buttare, misero la rete. Mi sembra che si stiano diventando cose del genere, quindi qualcosa che non funziona su questo porta a porta,
direi
bisogna ammettere che al di là dell'aspetto comunque che i cittadini anche che volessero rispettare quello che è lo smaltimento giusto, ma
c'è da dire una cosa, bisogna che però i cittadini comincino a imparare realmente a fare questa raccolta differenziata, perché realmente anche nelle postazioni lungo strada capita di aprire i cassonetti per esempio del multimateriale
e
ci si trova di tutto.
Quindi una delle ragioni
l'educazione,
per cui,
l'educazione delle persone è importante.
Sentite, siamo in chiusura, voi siete due personaggi politici, io non posso, del Partito Democratico, un partito che sarà chiamato, che viene chiamato adesso nella nostra Toscana, a esprimere innanzitutto il candidato governatore. Alessandro, è Gianni oppure, perché c'è stato un...
Allora...
La provincia la saltiamo e la provincia ne parliamo un'altra volta. Sì, ma la provincia, se stiamo qui due ore.
Assolutamente.
Vabbè, allora, avete fatto un atto di responsabilità, chiamiamolo così, va?
Sì, diciamolo così.
Diciamo così. Vai, andiamo alla regione.
Combattuto quell'atto di responsabilità.
Me lo immagino, vai.
Però detto questo, allora, a livello provinciale di Arezzo, la nostra assemblea provinciale, la nostra direzione provinciale, si sono già espresse con un sostegno già qualche mese fa, forse siamo stati i primi in Toscana, ad esprimere la necessità, diciamo, l'opportunità di riconfermare assolutamente Gianni come candidato.
Però lui era un bonacciniano, eh?
Sì, però ora...
Te la tiro là, insomma.
No, sì, sei un buon acciaio come Robocciano anch'io, va bene. Però bisogna anche, a un certo punto...
Fossi e Slime erano di un'altra corrente.
Sì, ma se noi si continua a ragionare per correnti, noi sai quante correnti in faccia si prende, vuol dire quante porte si prende in faccia, quindi bisogna, secondo me, andare oltre. Ma io voglio fare anche un ragionamento un po' più ampio, quindi a difesa anche in parte della segretaria nazionale, che io non ho votato al congresso, ma è la mia segretaria a tutti gli effetti.
È chiaro.
Il tentativo che lei sta facendo a livello nazionale, in previsione delle politiche del 2027, di creare una coalizione che vada da Renzi fino al Movimento 5 Stelle, fino alla sinistra di AVS, è un tentativo, secondo me, che è corretto in chiave nazionale, perché abbiamo visto che se non riusciamo a fare una coalizione ampia, noi, l'attuale Presidente del Consiglio potrebbe
rimanere... È una questione di numeri, sostanzialmente.
È una questione di numeri, va bene. E anche un pochino anche di opportunità. Diciamo che purtroppo noi come centro-sinistra in generale abbiamo sempre questa capacità di voler spaccare il capello e di non essere anche un po' pragmatici, va bene. Se vogliamo essere veramente un'alternativa a questo governo di destra, dobbiamo anche, diciamo... mettere insieme più forze politiche, cercare anche dei compromessi per governare in maniera diversa questo paese. Quindi questo tentativo a livello nazionale, secondo me, è un tentativo apprezzabile. E anche apprezzabile il fatto che ci sia la volontà di replicare questa grande alleanza anche nelle elezioni che ci sono da qui al 2027, quindi le regionali, le comunali, ben venga questo tentativo. Però detto questo, poi ci sono le particolarità. E detto questo, ci sono anche il fatto che i territori, in questo caso la Toscana, o come anche le Marche, come anche la Puglia, come anche la Campania, devono avere la possibilità di scegliere i propri candidati. Va bene? Quindi io rivendico il fatto che i toscani debbano essere liberi di poter scegliere un candidato come Eugenio Giani. Tra l'altro io sono... per principio contrarissimo al fatto che un governatore, un sindaco, un qualunque amministratore eletto venga sostituito dopo il primo mandato. Sono contrarissimo, e anche perché la storia ci insegna che quando l'abbiamo fatto poi abbiamo sempre perso. Quindi un governatore, un
mi
sindaco,
sembra di ricordare anche Arezzo, sì, qualche anno fa,
Cortona, ce ne sono esperienze, Laterina, ce ne sono tante le esperienze. Quindi a meno che uno, tra virgolette, o una, abbia fatto qualcosa di veramente eclatante, sì, secondo me è doveroso dare la possibilità a un amministratore di poter svolgere il suo mandato nell'arco di 10 anni. Va bene. Quindi l'auspicio è che venga formalizzato velocissimamente la candidatura di Eugenio Giani.
Anche oggi non lo è?
Ufficialmente non lo è, diciamo, anche se di fatto, diciamo, nei nostri ambienti lo diamo quasi per assodato, però... Il presidente Gianni ha anche annunciato un'ipotetica data di elezioni il 12 di
ottobre.
Di ottobre, che mi sembra a questo punto un pochino anche molto a ridosso. I tempi tecnici chiaramente
ancora non siamo par condicio, quindi
ci sono,
allora fosse quello
par condicio, nonostante già diciamo alcune forze politiche di centrodestra hanno anche già ufficializzato anche i propri candidati, tra cui anche consiglieri comunali, diversi consiglieri comunali
e un assessore.
Sì. Quindi vediamo un po' quello che però. Ecco, per noi diciamo che Eugenio Giani è il nostro candidato assolutamente.
Ecco Alessandro, però tu mi parli di questo, ovviamente Alice Line, il segretario del PD, deve ovviamente guardare un campo largo anche dal punto di vista dell'Italia, no? Non la regione.
Certo.
Se ci metti Prato, se ci metti Milano, se ci metti ora le Marche, se ci metti De Luca, che insomma è pesantuccio, insomma, e i 5 Stelle, che in questo senso, quali componenti del campo largo in questi casi non sono più così tanto amici, che cosa mi dici?
Ma allora innanzitutto vorrei anche, allora, ogni caso che ti hai citato
è da dimostrare, siamo uno stato di diritto,
secondo
è chiaro.
Me anche non sono anche casi completamente differenti. Però io, ecco, anche ai 5 Stelle vorrei rivolgere un appello, perché anche 5 Stelle in passato sono stati gli amministratori dei 5 Stelle in passato sono stati oggetto di avvisi di garanzia. Voglio ricordare Livorno, voglio ricordare la sindaca di Torino.
È vero.
Quindi voglio dire, anche qui, no, ci dovrebbe essere sempre una uniformità di comportamento, e non dire quando quello è di una parte dire in un modo, quello di un'altra parte dire un altro. E questo il vizio ce l'ha anche il nostro partito, così almeno ce li metto tutti. Quindi io penso che anche in questo caso il buonsenso debba prevalere, e fino appunto a prova contraria uno è innocente fino a che non è dichiarato
essere così, è
colpevole fino all'ultimo grado di giudizio. Quindi io penso che alla fine andremo senz'altro con una coalizione compatta in tutti i luoghi e i comuni e le regioni che citavi prima te. Su De Luca io devo dire una cosa, che sono d'accordo su un tema, che è quello che secondo me chi a tutti i livelli, chi occupa delle cariche, perché De Luca ha detto anche questo,
sì,
secondo me chi al netto delle competenze, della bravura dei vari candidati che sono stati individuati dal centro-sinistra, secondo me in generale chi occupa delle cariche dovrebbe continuare a occuparle fino alla scadenza del proprio mandato. Questo vale per tutti i livelli, ecco, sindaci, amministratori, consiglieri regionali, europarlamentari, perché altrimenti si dà la sensazione al cittadino di non essere troppo coerenti e di cercare sempre qualcosa che possa andare anche a prolungare il proprio incarico. Io su questo sono d'accordo con De Luca, e anche perché secondo me anche una rotazione, un ricambio, se no si dà la sensazione che anche il centro-sinistra non abbia una classe dirigente pronta per svolgere il ruolo importante.
Non lo so come prenderanno,
secondo me,
i cittadini lucani, che ricordo De Luca aveva un consenso mi pare del 70%, un po' come lo Zaian Veneto, no? Insomma, trovarsi fico dei 5 Stelle, non lo so quanto.
Allora, vabbè, io, come ho detto prima, voglio lasciare ai campani la decisione,
va bene,
come
va bene.
Rivendico per i toscani la decisione su
Gianni. Per carità, ma
però in effetti De Luca ha avuto un consenso, come ricordavi te, e tra Zaia e De Luca sono stati governatori che hanno avuto un consenso più alto. Tra l'altro De Luca aveva svolto in maniera molto egregia, e i risultati poi gliel'hanno confermato, anche il ruolo di sindaco di Salerno. Sì, aveva avuto un
rimarrà la storia col discorso io vi brucio con lanciafiamme a quelli che uscivano fuori dal Covid, però insomma ci è abituato. Vabbè, anche a queste, no, te le ricordi,
diciamo,
lo diceva lui.
Le uscite di Luca sono qualche volta anche molto folcloristiche.
Allora noi dovremmo rivederci, perché voi dovete parlare, poi mi dovreste parlare, ma non ora perché non abbiamo più tempi, della provincia, sì, ci porterò, quindi tornate presto, ma anche di quello che succederà a Arezzo. Non spoileriamo niente, dimmi solo se vi state in qualche modo preparando, perché Arezzo nel 2026 le elezioni ci saranno. Dai, dici qualcosa a te, Giovanni. Ti stai preparando?
Sì,
vuoi
siamo pronti, stiamo attendendo anche le mosse del centrodestra per vedere, per capire, però insomma siamo pronti, ci troveranno pronti e con tanti argomenti per parlare ai cittadini, facendogli capire che siamo molto meglio di chi ha governato questi
però
ultimi
anche, non fate trapelare niente della rosa dei candidati, non dite proprio niente, siete ermetici in questo caso.
Per ora siamo ermetici.
Stiamo lavorando però sul programma, con una coalizione ampia.
Però alla fine un candidato ci vuole.
Fondamentale, no? Secondo me è sempre più fondamentale. Però gli argomenti che questo candidato dovranno interpretare e portare avanti sono argomenti su cui noi stiamo lavorando, poi lui ci metterà o lei ci metterà del proprio, ma sono fondamentali.
Va bene, una cosa me la potete dire, però voi siete due qui, siete presenti, il vostro impegno sarà sempre messo a disposizione del partito, ve la metto così proprio, tranquilla, cioè il vostro impegno sarà a disposizione del partito oppure no?
Vediamo, dai, penserei di sì, perché insomma crediamo di aver lavorato 5 anni in maniera costante e assidua, portando tantissime problematiche in Consiglio Comunale, seguendo direttamente sul territorio tante situazioni richieste dai cittadini, quindi ci sembrerebbe doveroso anche nei confronti di tutte le persone che ci hanno dato fiducia e che nel corso di questi 5 anni abbiamo conosciuto e che hanno riconosciuto nelle nostre figure persone che si impegnano con uno scopo giusto.
Alessandro.
Ma sì, io sono diversi anni che sono in consiglio comunale, perché insomma inizio ad essere anche un po' il consigliere quasi anziano per presenza in consiglio. È un'esperienza che per chi a chi piace la politica, secondo me quella vera, ecco, il livello di amministrazione comunale è quello che senz'altro ti porta ad essere più vicino ai cittadini e magari a risolvere anche le cose più banali, no? Che però oggi secondo me sono molto molto importanti.
Quelle famose della vicinanza, quella classica della signora Maria, mi
la
viene
signora
da dire.
Maria che ti segnala una buca, ti segnala un marciapiede sconnesso, ti segnala l'erba nel marciapiede o il problema della raccolta dei rifiuti, ecco.
Va bene.
Quindi noi penso che l'abbiamo fatto con impegno, ci mettiamo la passione, noi quello che un po' ci viene riconosciuto è il fatto che siamo presenti, che ci mettiamo la passione, poi i risultati chiaramente non tutto dipende da noi.
Va bene, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, ma sono in due, era doveroso e non abbiamo trattato tanti temi, lo faremo più avanti, perché se venite così di rado ci vedremo quando la rotatoria della Via Fiorentina sarà terminata, quindi grazie a Alessandro Caneschi, grazie a Giovanni Donati, consiglieri comunali del Partito Democratico, e noi diciamo così, vi diamo appuntamento alla prossima volta e diamo appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly. Grazie a voi.
Grazie a te Giuseppe, grazie a tutti.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.